chaka huka 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 chaka huka 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 chaka huka 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 chaka huka huka huka.
I can't stop this feeling
huka huka
deep inside of me.
Chaka huka huka,
girl, you just don't realize what you do to me.
Huka 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 chaka huka,
when you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling.
Jurassic Park esce nel 1993 come adattamento del romanzo omonimo di Michael Crichton. Steven Spielberg rimane folgorato dalla trama, tanto da acquisire i diritti del libro prima ancora che questo sia pubblicato. D'altra parte, i dinosauri hanno sempre avuto un fascino incredibile per gli esseri umani, e Jurassic Park non è certo il primo libro o film ad averli come protagonisti. Sir Arthur Conan Doyle, per esempio, già nel 1912 dà alle stampe il suo Mondo Perduto, nel quale narra di una landa popolata da creature preistoriche. Ancora prima, nel 1864, Giulio Verne, nel suo Viaggio al centro della Terra, descrive i dinosauri che abitano nel mondo di sotto. Entrambi i romanzi avranno le loro versioni cinematografiche e saranno di ispirazioni per parecchie opere successive. I film di Spielberg, però, tentano di mostrare una versione più veritiera dei dinosauri, dall'aspetto alle movenze, e non a caso il regista si avvale anche della consulenza di Jack Horner, un paleontologo rinomato. Non c'entra in pieno l'obiettivo, però, perché ogni anno scopriamo qualcosa in più sui dinosauri che smentirà quella rappresentazione. Sicuramente riesce a trasmettere tutta la potente maestosità di queste antichissime creature. Come conosciamo i dinosauri? Il punto di partenza sono i fossili, è dall'ambra fossile che Hammond tira fuori il DNA che gli serve per le sue attrazioni, ed è da uno scheletro fossile che il professor Alan Grant cerca di saperne di più sui Velociraptor. Entrambi hanno lo stesso fine, riportare in vita quegli splendidi animali. Hammond vuole farlo letteralmente, Grant invece predilige un approccio accademico, ma entrambi partono da qualcosa di estremamente raro e difficile da trovare. Tecnicamente è una roccia, come si dice nel terzo capitolo della saga, ma i fossili non sono semplice roccia, e lo sapevano bene Edward Kopp e Charles Marsh, due paleontologi che alla fine del 1800 si scontrarono duramente allo scopo di accaparrarsi reperti e siti di ricerca. Una lotta senza esclusione di colpi, nella quale entrambi si distinguono per spregiudicatezza, non disdegnando la corruzione, il furto e perfino l'antica arma dello sputtanamento reciproco. Tale è la ferocia della contesa che questa prende il nome di Guerra delle Ossa, e così è ancora oggi conosciuta. Entrambi gli studiosi dilapidarono il loro patrimonio in questo conflitto, e la loro rivalità ha avuto il merito di arricchire le generazioni future con migliaia e migliaia di reperti da studiare. Ma presi dalla foga di attribuirsi magari una nuova specie sconosciuta, Marsh e Kopp commettono diversi errori, grossolani anche, che in qualche modo contribuiscono a fissare l'idea errata che i dinosauri fossero degli enormi rettili, idea che influenzerà tutte le rappresentazioni successive.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you.
Nel 1933 esce nei cinema King Kong ed è famosa la sequenza che vede l'enorme gorilla scontrarsi con un T-Rex. 7 anni dopo esce Fantasia di Walt Disney, il quale presenta un frammento tutto dedicato ai dinosauri. Nel 54 invece esce Godzilla, che non è un dinosauro, ma adesso si ispira nelle fattezze e nei movimenti. In tutti e tre i film le creature preistoriche strisciano la coda per terra, un errore derivato proprio dall'idea che i dinosauri fossero dei lucertoloni. Ho citato 3 esempi facili da reperire, ma in tutta la filmografia mondiale la storia è sempre la stessa: pelle squamata e coda che striscia per terra. Jurassic Park, invece, offre una visione più coerente alla realtà. Il T-Rex e i Raptor, ma anche gli enormi pachidermi, aggiungerei, usano la coda per bilanciarsi e la tengono sollevata e parallela al suolo. Può sembrare una piccola cosa, ma è grazie a questa nuova postura che sono possibili sequenze come quella dell'inseguimento del tirannosauro nel primo film o la corsa dei Gallimimus. Roland Emmerich, poi, nel suo Godzilla del 1998, sceglierà proprio questa impostazione per la sua gigantesca iguana.
Spielberg
Spielberg inizialmente pensa di realizzare le scene con i dinosauri in stop motion, poi cambia idea, ritenendo le prime prove con questa tecnica non molto realistiche. Allora si passa alla grafica computerizzata e il risultato stavolta paga. Non sempre però il realismo è stato l'obiettivo, e a volte a esso si è preferito un approccio più votato, diciamo, al marketing. Crichton, quando inserisce Velociraptor nel suo romanzo, sa benissimo che le creature che sta descrivendo sono in realtà dinosauri di diversa specie. Però quel nome gli piace per come suona minaccioso e decide di usarlo. I raptor veri erano molto più piccoli. È solo un grosso tacchino, dice all'inizio di Jurassic Park un saccente ragazzino rivolto da Alan Grant, e ha ragione. Anche Hammond fa lo stesso quando battezza il suo parco, perché la maggior parte delle creature che lo popolano sono in realtà appartenenti al periodo Cretaceo. Cretaceous Park avrebbe suonato troppo cacofonico, probabilmente. Tuttavia la saga, consapevolmente, nomina Camp Cretaceous lo spin-off animato. La scelta di Crichton è votata all'effetto finale, ma ironia della sorte, dopo l'uscita del film, sarà scoperta una nuova specie di raptor, delle dimensioni e caratteristiche simili a quelle di lui descritte nel libro. Si tratta dell'Utahraptor, e per qualche tempo si pensa addirittura di chiamarlo Utahraptor Spielbergi, poi però si decide per una diversa nomenclatura. Un peccato. Malgrado le nuove conoscenze, l'idea che i dinosauri fossero degli enormi rettili è molto restia ad andarsene, e probabilmente sta alla base dell'ostinato rifiuto di alcuni verso un'altra grande scoperta, cioè quella che i dinosauri sfoggiassero delle livree piumate. All'epoca di Jurassic Park, la teoria dei dinosauri piumati esisteva, ma non era ancora accreditata. Ma già poco dopo l'uscita del film, le prove si fecero sempre più evidenti, appunto che oggi lo possiamo dare per certo. Raptor e T-Rex ovviamente, ma forse anche i Triceratopi avevano qualche forma di piuma. Abbiamo trovato fossili che ci permettono di arrivare a questa conclusione, rendendo obsolete tutte le ricostruzioni precedenti. La saga giurassica ha ignorato queste scoperte, forse per dare agli spettatori quanto volevano, cioè creature grosse, minacciose e con più denti possibile. Finalmente con Dominion si fa cadere ogni remora e sono mostrati esemplari piumati. In ogni caso, ancora una volta, il primo film si dimostra consapevole e, con una frase detta da Alan Grant proprio all'inizio, introduce un'altra idea che sfidava la permeabilità delle menti. Era un fatto evidente già dai primi film. Le creature di Jurassic Park non sono dinosauri, ma ibridi genetici modellati su quanto la gente si aspettava di vedere. Ed è lo stesso Dr. Wu, il genetista della InGen, a spiegare di aver colmato i vuoti del DNA preistorico aggiungendo sequenze genetiche di rospi. In Jurassic World, invece, lo stesso Wu abbandona ogni forma di remora e crea dinosauri mai realmente esistiti, rendendo ancora più palese che quello che vediamo in marketing. Volendo essere più aderente alla realtà, avremmo potuto suggerire a Wu di usare non DNA di rospo per i suoi incroci, bensì quello degli uccelli, visto che a tutti gli effetti proprio gli uccelli sono i parenti più prossimi delle creature che popolavano il parco di Hammond e il Ward di Masrani. A confermarlo non solo sono le piume, ma già prima che queste fossero accreditate c'erano evidenti prove anatomiche nella struttura degli scheletri, prove come le clavicole fuse assieme nei Velociraptor o il bacino retroflesso del Deinonychus, o ancora la similarità tra gli arti anteriori sempre del Deinonychus con quelle dell'Archaeopteryx, analoghe a quelle dei moderni uccelli, prove che ci dicono che essi avevano un antenato in comune, dal quale poi sono derivate specie diverse. Utilizzare gli uccelli per ricreare un dinosauro, incredibilmente, non è un'idea relegata alla mera fantascienza. Ne è convinto Jack Horner, proprio il paleontologo che fece la consulente a Spielberg. Horner pubblica nel 2009 il libro Come costruire un dinosauro, nel quale spiega come, teoricamente, sarebbe possibile riportare in vita una di quelle creature. Non si tratta di strani incroci genetici, ma di seguire a ritroso il processo evolutivo dell'embrione di un pollo, attivando e disattivando i geni che regolano la crescita e l'aspetto delle varie parti. È una ricerca affascinante che potrebbe avere anche implicazioni mediche per l'uomo e che Horner sta continuando a condurre, dichiarandosi fiducioso grazie ad alcuni risultati molto incoraggianti. A sentire Horner, in pratica, saremmo molto vicini a realizzare il sogno di Hammond e una parte di noi è seriamente in attesa, sperando ovviamente che non si realizzi anche l'incubo di Alan Grant. Ad ogni modo, l'approccio di Horner è sicuramente più realistico di quello del film, poiché nell'ambra il DNA non può conservarsi per milioni di anni e le possibilità di recuperare sangue di dinosauro sono veramente scarse. Look at what's happened to me. I dinosauri hanno abitato la Terra per circa 150 milioni di anni e uno dei dubbi che potrebbe sorgere da questo dato riguarda la possibilità che, con ancora altro tempo a disposizione, essi avrebbero potuto forse sviluppare una forma di intelligenza umana. L'errore di fondo è considerare l'intelligenza come una finalità dell'evoluzione, e la storia dei dinosauri mostra quanto non lo sia. L'evoluzione seleziona caratteri adatti alla sopravvivenza, e i dinosauri se la sono cavata perfettamente solo con piume, artigli e zanne. Se non fosse stato per il meteorite che ne sancì il declino, lasciandoci solo gli uccelli come loro eredi, avrebbero potuto dominare il pianeta per ancor più tempo. Tuttavia il dubbio potrebbe essere lecito, e nel 1982 il paleontologo Dale Russell ha ipotizzato come una specie di dinosauri, i Troodon, dotati di un cervello molto sviluppato, avrebbero forse potuto col tempo diventare omologhi degli esseri umani. Schiena eretta, andatura bipede e mani in grado di manipolare gli oggetti, il dinosauroide di Russell, senza piume visto il periodo nel quale è stato realizzato, fa bella mostra di sé al Museo dei Dinosauri di Dorchester in Inghilterra. Quello di Russell, solo un mero esercizio di fantasia, ovviamente, una speculazione, che non ha alcuna prova a suo sostegno, ma fu forse presa a modello per la scrittura di un copione di un Jurassic Park mai realizzato, il quarto capitolo. In esso era possibile leggere di ibridi tra umani e dinosauri, oltre alcune altre idee che saranno poi utilizzate in Jurassic World. La rinascita della saga ha presentato un primo capitolo di tutto rispetto, un secondo un po' meno incisivo, e ora, con Dominion, si gioca il tutto per tutto, puntando sul graditissimo ritorno di personaggi molto amati come Alan Grant e tutto il cast originale, in un crossover di generazioni ad altissimo livello emotivo. Tuttavia, anche se imperfetti, inaccurati, fantascientifici, i dinosauri continuano ad essere i veri protagonisti. Sono loro che vogliamo vedere sopra ogni altra cosa, perché, estinti o no, dominano ancora una parte fondamentale del nostro mondo, quella potentissima legata all'immaginazione.
I'm a fool to do your dirty work, oh yeah. mama.